Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il Cattivo di Michele Santeramo con Danilo De Summa.
C'è l'elenco, brigadier. L'elenco delle cose dove si mette il sale. È per questo che non è venuto. Perché io il sale l'ho messo giusto.
Cosa?
No, brigadier. Io dipendesse da me per niente. Nemmeno un pugno di sale ci metterei. Nella pecora, brigadier, quella la devi fare cuocere senza sale. Poi, se proprio aiuta, allora ce lo metti. Ma solo alla fine, eh. Perché la salatura voi la sottovalutate, no? Io no, non la sottovaluto. Io? Noni, ho detto che non la sottovaluto. Sono errori che non faccio. È un dilettante chi li fa. Non mangio nemmeno un uovo cotto da un tizio così, lasciatevi pregare. Mo, e non mi interrompete sempre, brigadier. Uno sta parlando, perde il filo. Mo, com'è che stavo dicendo? Ah, ecco, che io dipendesse da me per niente. Lo giuro. Lo giuro, tutta la verità, ho imparato così e così me ne vado. Un tempo ci ho messo, un bel tempo lungo dentro il quale ho sperimentato. Sperimentato. No, quello che dice la gente, brigadier, ma la carne costava troppo. All'esperimento. La carne. Per forza, brigadier. Per sperimentare mi serviva la carne. Come faccio? Come non faccio? Mi è venuta l'idea e me la sono procurata. Mea culpa, che devo bruciare nelle fiamme dell'inferno, ha detto il prete. Tutto per il sale. Se me ne vado a bruciare, Brigadier, il sale lo dovete mettere giusto, mi raccomando. Che cosa, Brigadier? Non avete capito niente! E per vostra Brigadier, io non ho detto niente! Ho cominciato adesso, Brigadier! Siete forte voi, Brigadier, siete proprio forte! Bruciare nelle fiamme dell'inferno, ha detto il prete. Sono fiamme eterne, ha detto. E uno viene con l'acqua e niente. Peccato mortale. Al prete gli ho detto, no, padre, così gli ho detto. Voi ve ne dovete andare a bruciare, ho detto. Non io. Onoro il padre e la madre, santifico le feste, ma a bruciare ve ne dovete andare voi. E poi qua non è nemmeno venuto il diavolo, che volete da me? Sono cattivo? E il diavolo dove sta? È venuto a prendermi il diavolo? Avete visto un diavolo voi? No! E allora state zitto! Certo, Brigadier, a disposizione. A domanda rispondo, come mi ha insegnato il collega. Brigadier, a domanda rispondo. Brigadier, e fatemi la domanda. Oh, bravo il brigadiere. Io di quello che volevo fare nella vita, niente davvero. Non mi ci sono riuscito di fare nulla. Tranne una. Il cuoco. È difficile, brigadiere, difficilissimo. E per il sale tu non devi sottovalutare. Tu sottovaluti e sbagli, dolce. Tu sottovaluti e sbagli, salato. E poi la gente dice le parole e io in mezzo alle parole. Si può vivere la vita così? È una domanda? E la risposta, brigadier, o no o sì. Nei test dove mi misurano dice 50 e 50, è possibile che non l'azzecchi? E ride. Vabbè, comunque ecco il fatto. Mia madre dice, devi cucinare tu che io sto fuori, devi cucinare tu. Va bene, dico io. Lei se ne va, io cucino. Sembra facile, brigadier. E non è... sì, sì, il fatto, il fatto. Non mi guardate così, brigadier. Ho detto, scusate, che devo fare? Che mi state facendo l'occhiolino? Sicuro? Vabbè, comunque quando uno dice scusate è tutto in gioco, Zero a zero. Sono le regole della vita civile e sociale, come dice la dottoressa. Vuoi vivere nella vita civile e sociale? Allora le regole. Io le regole le so. Ci ho messo un tempo per impararle. Adesso a me non mi potete dire niente delle regole. A me del sale mi potete dire. Mettere il sale e metterlo giusto per stare bene con me stesso e col mondo, come dice la dottoressa. Mangia, Giuda, naso schifoso pieno di germi azzeccati dagli altri. Com'è che era? È il freddo che mi azzecca il germe o me lo azzecca il vicino di banco? Che stavate ridendo, brigadier? Ridete, brigadier, ridete, che se ridete nessuno è cattivo. Se vi faccio ridere dalla parte mia state, niente mi potete fare. L'occhiolino che mi fate, quello è. Mera, mera, nemmeno una volta dovete ridere. Come simpatico il tipo che parla tutto strano. Come sono simpatico, eh? Mio padre? Mio padre, la mattina, ma ogni mattina mio padre, metti 7, 7 e un quarto, se ne esce e se ne va a comprare il giornale. Brigadier, tutte le mattine, ogni giorno lui fa così, esce a mani vuote e ritorna con il giornale. Io lo so perché la mattina mi sveglio presto. Dormo poco. Sì, sì, mi sveglio presto. Avete capito? Sono le pillole. Sto nervoso io senza le pillole. E sto nervoso con le pillole. Sono nervoso io, brigadier. Allora, io che vi vedevo fare questa cosa ogni mattina, arriva il giorno che mi metto a chiedermi: ma che cosa ci sta in questo giornale che questo tutte le mattine metti di 7, 7 e un quarto, se ne esce e se lo va a comprare? Arriva il giorno che la curiosità, si sa come la curiosità, no, brigadier? La curiosità è una femmina bugiarda, come dice mio padre. Arriva la curiosità, io mi metto e apro il giornale. Voi non ve lo potete nemmeno immaginare che cosa ci sta in un giornale. Parole e fotografie. Tantissime. Lettere grosse e lettere piccole. Bello, bello. Mi sono trovato bene. Una cosa incredibile. Sì, vabbè, ma forse voi già lo sapevate, io ci faccio la figura del fesso, no? Sì, vabbè, vabbè, se dovete ridere, ridete, ridete. E si fanno tutti una risata, mo, che il brigadiere è più fesso che non può ridere? Ridete, brigadiere, ridete pure, basta che non dite le parole. Eh? E dove eravamo? Ah, il giornale. Beh, se proprio volete saperlo, la cosa che mi colpisce di più è che io il giorno dopo apro di nuovo il giornale e le cose scritte dentro erano tutte diverse. Lo giuro, è tutta la verità, erano tutte diverse. C'erano sempre lettere grosse e lettere piccole, ma le parole scritte erano tutte diverse. Allora io mi faccio appassionare. Mi appassiono e ogni giorno mi leggo il giornale e a mio padre fa piacere perché dice che mi faccio una cultura e mia madre a cucinare. Vola, vola. Tanto mica puoi uscire. Nessuno può uscire. Dio bene al brigadier. Nemmeno una mosca. Non è vero, brigadier? Sì, nel brigadier a domanda rispondo. Un giorno vuoi... o non vuoi, ci mettiamo a tavola. Pranzo, improvvisamente, tra il primo e il secondo. Mio padre mi chiede cosa ne penso di una notizia che stava sul giornale. Allora io ho risposto e in quel momento stavamo parlando. Io e mio padre. Sembra che uno non ci può crederci, oh, ma stavamo proprio parlando, come due persone che si scambiano le opinioni. Non so se avete presente voi, brigadier, quando due persone si scambiano le opinioni. Insomma. Io e mio padre là, seduti, a parlare delle cose dei giornali e mia madre a sparecchiare. Allora io ho capito, brigadiere, che le cose stavano cambiando, mi spiego? Le cose cambiano da un momento all'altro, brigadiere, come cambiano ogni giorno le notizie sui giornali. Sarà successo pure a voi, non è vero, brigadiere? Non sarà successo che un giorno vi siete girati a guardare fuori che tempo faceva e le cose sono cambiate? Non vi preoccupate, brigadier, tutto si aggiusta. Tutta la verità, brigadier, tutta la verità. Allora, da quel giorno, mia madre e mio padre si cominciano a fidare di più di me. Mi lasciano da solo a casa, non mi vengono a prendere dal centro. Vado ad un centro io, per la riabilitazione della testa. A chi li cadono i capelli? E chi va al centro? Si fidano. Avete capito chi? Dite sì, ho capito. Non mi fate l'occhiolino. Perché mi fate l'occhiolino? Sì, vabbè. Fino a quando arriva il giorno che mia madre dice: devi cucinare tu che io sto fuori, devi cucinare tu che io esco. Voglio dire, brigadier, un figlio che cucina, questo è il massimo della fiducia, eh? Io stavo benissimo, sì, benissimo, con me stesso e col mondo, come dice la dottoressa. Mannaggia, fa freddo qua dentro, brigadier. Così prende e mi raffreddo forte. Peggioramenti. Che già vola. Sto dicendo il naso, brigadier. Scusate, brigadier, l'educazione. Sì, brigadier, mi metto a leggere il giornale. Appassionato. Cronaca spesso, perché i fatti della gente mi interessano. Mia zia dice che se ero donna dovevo essere pettegola, ma siccome sono un uomo, allora non sono pettegola. Questa è una cosa che appena ho capito il problema del sale mi devo mettere a studiare. Il singolare femminile. Ma questo è un altro discorso. No, il filo, eh? Il filo. Il filo del discorso, brigadier. La cronaca. Sarà che sono pettegola, ma a me la cronaca mi piace. E mi leggevo sempre io di queste notizie dei mariti che ammazzano i figli, dei bambini sciolti, se non ho capito male. Vabbè, comunque, leggo oggi, leggo domani, ogni giorno una notizia di una qualche barca che è affondata nel mare Adriatico. Mare Nostrum. E i corpi alle volte si trovano e altre volte non si ritrovano. E quelli che non si ritrovano? Peccato mortale, ha detto il prete, peccato mortale. Questi immigrati saranno il vostro peccato mortale, ha detto il vescovo. Un vescovo l'ha detto. Del nord. Sembrava chissà cosa doveva succedere con questi immigrati e io invece sono diventato uomo. Tutta la verità, brigadier, tutta la verità, senza tergiversare, senza... Mi state facendo un occhiolino, eh? Non è un occhiolino? E dove devi sfuggire? Mora, vieni qui da dire che non esce nessuno! Sì, ne brigadier, domanda rispondo. Ma primo giorno, brigadier, torna mia madre e torna mio padre. Ci sediamo a tavola tutti e tre. Mio padre a leggere il giornale e mia madre a fare i piatti. Faceva i piatti nel senso, avete capito, no? Insomma, assaggiamo la pasta, dolce. Ma il sale l'hai messo? Certo, dico io, l'ho messo il sale. Non era vero, brigadier. Onora il padre e la madre. Me ne vado a bruciare nelle fiamme dell'inferno, già lo so. Sì, è inutile che mi fate l'occhiolino. Bah. Secondo. Pollo. In padella. Facile, facile. Metto l'olio. Metto la carne. Sale. Servo. Salato. Troppo sale. Pollo. Salato. Ma ero alle prime armi, eh? E non ti può scoraggiare, non ti può scoraggiare, va bene, dico io. Non mi faccio scoraggiare. Dopo 3 o 4 giorni, mo adesso io per bene, non mi ricordo, brigadier, quando ho iniziato. Era un mercoledì quando ho iniziato, no? Era mercoledì. Giovedì. Poi quello dopo, il sabato. Era sabato? Sabato era, no? Era sabato? Sabato. Il sabato metto giusto il sale nella pasta e tutti a farmi complimenti. Oh, va bene, grazie, dico io, adesso non esageriamo. Assaggiamo il secondo, dolce. Basta, revocato. Tutta una volta, revocato. Il timbro messo sulla mia fotografia, pum, revocato. Ma cosa? Io revocato. In che senso? Nel senso che da domani non cucini più. E perché? Perché non hai capito il sale e non lo capirai mai. Avete capito, brigadier? L'affronto? La sfida che io dovevo vincere? Lo capite voi che mi fate l'occhiolino qua? E gli altri qua che mi guardano e non hanno detto una parola dall'inizio? Io ho declassato il timbro messo sulla mia fotografia, revocato, ma cosa revocato? Ma chi mi revoca a me? Allora volete la guerra, ve lo devo dimostrare e ve lo dimostro. Accetta le sfide, dice la dottoressa, e non ti preoccupare se perdi. Accetta le sfide, dice la dottoressa, voi mi sfidate e io accetto la sfida. Come faccio, come non faccio, si mette a lavorare il cervello brigadier così veloce che uno non ci sta nemmeno dietro due pensieri. Le parole si mischiano tutte in testa e dalla bocca non ne viene fuori nemmeno una. Arrivano sulla punta della bocca e non vengono fuori. Non so se avete presente voi, brigadier, quando il cervello si mette a lavorare e sta cercando una soluzione, a me sembra di vedere il cervello tutto aggrovigliato di frasi, una dietro l'altra, le frasi che non escono. E ritorno indietro e si mischiano le altre frasi e poi si trovano così in mezzo alle parole, esatto, maledetta, te maledetta, ci dico io, mo che c'è fatto? Mo com'è che stavo dicendo, brigadier? Ah, si mette a lavorare il cervello, brigadier, che sono testardo io e la mattina dopo me ne vado alla macelleria a comprare la carne che costa assai e questo brigadiere io non lo sapevo e vedo che mi fate l'occhiolino, vedete che lo intendete? Me ne vado a casa quando non c'è nessuno, in silenzio, apro la porta, entro in silenzio, apro la porta della cucina e quella viene a sbattere contro il muro, zitta! tutto in silenzio, brigadier. Avvicinatevi. No, non posso gridare, chissà, mi sentono. Padella. Olio. Metto la carne. Frigo. Sale. Assaggio. Salato. Frigo. Sale. Dolce. Dolce, 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 salato. Finiti i soldi e non so che fare. Non so proprio che fare. Noni, noni, stavo in mezzo ad un incrocio. Sì, ad un incrocio. Ho il bivio. Come che si diceva, brigadiere, il bivio? Sì, vabbè, ma queste sono fesserie, eh. Il sale è stato il vero problema. Con il sale tutto a posto, senza sale niente, nessuno, da solo. Ehi, dite sì, ho capito, non mi fate rocciolino, ma... Il cervello se ne esce dall'incrocio e mi viene l'idea. Come da piccolo, quando per l'idea si accendeva la lampadina. Da piccolo si accendeva la lampadina per l'idea. Adesso dice che la corrente la pagate voi e non volete che mi vengano le idee perché volete risparmiare. Ha! A me le idee mi vengono lo stesso, brigadier, mi vengono le idee nascoste e voi non lo sapete. E pagate, peccato veniale, brigadier, non ve la potete prendere con me. Oh, vedete se la prendo a quella che... L'idea? Per strada i cani randaggi. Sì, dico, prendo un cane randaggio e faccio l'esperimento. Sì, ma io ho sempre paura dei cani randaggi, quelli hanno la rabbia. E io non voglio azzeccarmela e basta, questa è l'idea. No, buona, buona. Finite le idee, finito tutto. A tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Così diceva... Chi è che lo diceva, brigadier? Gli essemannanti, chi è che lo diceva? Tutti lo dicevano, lo dicevo io che lo dicevano tutti. Io quando mi finivano le idee da piccolo me le andavo a cercare al mare, perché il mare sta là da tanto tempo e si muove. E magari corri il rischio che ti arriva in braccio un'idea dall'Africa. Un esempio. Sì, in brigadia me ne vado al mare. Prendo il giornale e me ne vado al mare. Da piccolo, piccolo me ne andavo con mio nonno, poi da solo. Quando mio nonno è morto, di sera è morto, ci ha fatto spaventare. Sì, nel brigadiere me ne vado al mare, prendo il giornale e me ne vado al mare. Io c'ho un posto tutto mio dove non ci va nessuno, perché lo devi conoscere. È una specie di grotta piccola tra due insenature alte. Io da piccolo andavo a giocare sempre lì in quel posto, mi arrampicavo, scendevo, rincorrevo tutti gli animali. Le formiche, le lucertole. E i granchi. E mi fermavo sempre a cercare di capire come facevano le formiche a non andarsene nell'acqua. Le lucertole a rimanere sulla terra. E ai granchi a starsene nel mare. Cercavo di capire come facevano tutti a sapere quello che dovevano fare, mentre io non sapevo nemmeno tornare da solo a casa, sì. Tempi andati, brigadier, tempi andati. Sì, va bene, mi fate l'occhiolino, sì. Apro il giornale. Cronaca. Clandestini, affogamento. Ma dove se ne vanno i corpi che non vengono ritrovati? Mi spiego, brigadier. A me la domanda mi è venuta semplice. Che sembra, ma io cretino non sono. Io sono un posto. È stato un caso. Sì, dove? Non lo so. Saranno le correnti favorevoli? Si fermano i corpi. Sui giornali non so se avete mai notato, ci stanno queste notizie della gente che affoga nel mare Adriatico, Mare Nostrum, e i corpi poi o voi da qualche parte devono andare. E quelli là vengono. Saranno le correnti, che ne so. Ogni tanto arriva un corpo. Io lo prendo, lo spoglio. E beh, perché arriva ancora coi vestiti, no? E una volta spogliato quella carne... Carne per sperimentare, carne gratis. Sì, lo prendo, lo spoglio, lo taglio e comincio a sperimentare. Loro hanno questo problema che sono morti. Io ho questo problema del sale. Immigrati loro, italiano io. Sta scritto sui giornali che siamo tutti diversi, ognuno con problemi suoi, almeno io ho capito così. Io ho questo problema del sale, so di averlo, ma non potete accusarmi per il sale. È come se tuo figlio gli arriva l'influenza e tu lo sgridi. Non si fa, brigadiere, non si... Voglio dire, brigadiere, io ci sto provando, ce la sto mettendo tutta, che devo fare? Tra l'altro, brigadiere, io una cosa volevo chiedervi. In confidenza. Che potete avvicinarvi? Volevo dire, se continuate a tenermi qua dentro chiuso, me lo dite, io come faccio a capire il problema del sale, dolce salato, mai una volta, brigadier, mai una... Smettetela di farmi l'occhiolino, brigadier, smettetela! Facci freddo qua dentro, brigadier, sa? Non è che si può avere una carta? Mi avete dato solo un fiammifero, brigadier. E che ci faccio io con un fiammifero? Come riscaldo io se non ho fuoco? Eh? Che la potete abbassare la musica, brigadier, per piacere? Mena, perché non volete abbassare la musica? Che vi siete arrabbiato? 5 minuti? Si è arrabbiato il brigadier, non vi raccomando, brigadier, tutto si aggiusta. Vedete a me, brigadier, voi non vi potete stressare, se vi stressate morite giovane, avete capito? Vi dovete rilassare, dovete vivere la vita con rilassatezza, senza pesi, leggeri. Ridete, brigadier, se ridete state dalla mia parte, siamo tutti bravi. Adesso vi faccio un gioco, così voi vi rilassate. Guardate la cozza, brigadier, la vedete bene la cozza? Guardatela bene, brigadier. Guardatela bene, brigadier, e in questa mano, non si sa, ve lo dico dopo, brigadier, voi vi dovete rilassare, se vi rilassate è tutto a posto, avete capito, brigadier? Fatevi un sorriso, me, fatevi un sorriso, vivetevi la vita con leggerezza, brigadier, toglietevi i pesi d'addosso. Che cosa? Volete sapere che vi ha fatto la cozza? Che vi ha fatto la cozza? Ve lo dico dopo, voi mi promettete che me lo fate un sorriso? Bene, a me, fatevi un sorriso! Guardate, brigadier, la cozza è scomparsa. Allora io vi facciamo una sfida, una promessa. Io vi dico che fine ha fatto la cozza, ma voi un sorriso me lo dovete fare. Una risata. Vi liberate di un peso, va bene? Va bene. Allora prima vi faccio vedere che fine ha fatto la cozza. Un attimo, brigadier. Ecco, brigadier, guardate. L'ho cagata, brigadier, la cozza io l'ho cagata. Adesso voi dovete mantenere la promessa. Fatemi un sorriso, me. Mena, Mena, guardate come siete belli, brigadier! Vi siete illuminato d'immenso, brigadier! Adesso, dopo tutto questo burdello, per favore, la volete abbassare la musica? Mi si incastra tra i pensieri e non mi fa ragionare! Vi racconto storie sbagliate poi! Per favore, togliete la musica! Ah, c'è fatica! Mamma mia! Così! Adesso avete capito come sono diventato uomo? La gente dice che da quando sto qua dentro sono diventato uomo. La gente non sa niente. Voce di popolo, voce di porco, come diceva mio nonno. Mio nonno non sapeva niente, ma ha fatto studiare i figli. Sì, era ignorante e aveva le rughe pure sul sedere. Mo da giù fa vedere. No, un attimo. Qua dietro, che quando andavamo al mare io gli chiedevo sempre come faceva a sedersi su quelle rughe e gli chiedevo se facevano male e poi dicevo a mia madre che le rughe sul sedere, avete capito dove, brigadier? Le rughe a me non me le doveva fare nessuno e infatti nessuno le ha fatte a me, ci mancherebbe. Chi io? Sto dicendo, devo continuare, brigadier, e se non voglio, per forza devo continuare. Allora è un interrogatorio. Sì, una chiacchierata. No, perché se è un interrogatorio, io devo ripetere. Non ho ripetuto tutto per bene. Le guerre puniche non le so. Io lo sono diventato. E sono diventato uomo per 3 cose, il sale, la forza umana e la donna che ho incontrato. Il sale, già ho detto, la forza umana. Adesso vi faccio vedere. Un attimo. Non devo dire niente della forza umana, brigadier. Si vede tutto dal corpo. Tanto più forte sono, nessuno mi può fare niente. Che cosa ho fatto di male? Non ho fatto niente che Dio non può perdonare. E se Dio perdona, che cosa non è da questo bell'uomo che fa gli esercizi tutti i giorni a questo bel fisico? La signora mi guardava negli occhi e mi voleva dire che facevo schifo mentre stavo nella gabbia. Schifo perché mi ero mangiato le persone. Ma la signora sa niente del sale? No. E allora chi non sa, non giudica. Vedi questi muscoli che mi sono venuti? Questi muscoli sono muscoli delle fibre che ho mangiato. Da piccolo, fibre vegetali. Da grande, fibre muscolari. La signora non sa niente della salatura. Niente di nessuno. Niente di mio padre. Che cosa vuole la signora che mi guarda? Vuole vedere lo schifo? Lo schifo c'era negli occhi la signora. Non io. Io. No. Guardate la forza umana, brigadier. Guardatela. Così. Così sono diventato uomo. Quando uno capisce il sale, diventa un uomo. E lo dicono tutti a me. Scusate, brigadier, mi sono fatto prendere la mano. Mi dovete veramente scusare. Che sapore che ha la carne bagnata, brigadier. Voi non ve lo potete nemmeno immaginare. Un giorno vi devo invitare e dovete mangiare con me. Voi fatemi uscire e vedete se non vi invito. La carne si bagna assai, eh. L'acqua del mare la indurisce, tutta indurita. La carne, anche se la cucini, prima deve perdere l'acqua che l'ha inzuppata, l'acqua che è entrata nelle fibre muscolari. Le fibre muscolari, quelle che da piccolo si chiamavano fibre vegetali e si mangiavano col latte, da grande si chiamano fibre muscolari e si mangiano col pane. Sì, io da piccolo mangiavo le fibre. Piccolo non avevo niente da fare, brigadier, mi facevano tutto mamma, papà, come capita a tutti, brigadier. Non so se è capitato pure a voi di avere una mamma o qualcosa del genere. Ad un amico mio non era capitato, a scuola veniva con me. No, non gli era capitato di avere una mamma. E io non capivo niente, da dove se ne veniva questo mio amico. Poi ho pensato che se ne veniva pure lui dal mare, solo che lui era arrivato vivo o qualcosa prima di nascere. Non lo so, brigadier. Ci sono dei pensieri che mi confondono a me come uomo? Sì, che sono un uomo adesso. Basta con le fibre vegetali. Adesso le fibre muscolari. Le fibre muscolari con il pane la sera al mare. Vedete se la prendo quella, sa? È quella la fibra, Per mangiare. Sì, brigadier, così. Mangiando sono diventato uomo. L'ho detto ad un amico mio ed è diventato uomo pure lui. Soltanto a sentire quello che avevo fatto io. Che non è finita quello che ho fatto io. Non è finita per niente. Perché un giorno, mentre stavo lavorando la carne, e cucini è dolce e cucini è sbagli, ho visto che le onde hanno avvicinato un altro corpo. E mentre stavo là a preparare la carne e il sale, ho preso quest'altro corpo che galleggiava. E non era corpo di uomo, brigadier. E nemmeno di pesce. E nemmeno di animale caduto nel mare per caso, che ne so. Era corpo di donna. Di donna, brigadier. Un corpo di donna tutto per me. E io non lo volevo mangiare. E non l'ho mangiato. L'ho preso dal mare. L'ho preso con calma. Sapete come si prendono per mano le donne, no, brigadier? Senza fare male, l'ho preso e l'ho avvicinato senza far lottare sugli scogli. E che da noi al mare stanno gli scogli, Alcuni appuntiti e alcuni lisci. Ma soprattutto quelli appuntiti stanno... Sì, l'ho presa dal mare. Era bellissima. Non come vostra moglie, che l'ho vista qualche volta quando è venuta a trovarvi. Non come vostra moglie, che è brutta. Come un debuto, diceva mio padre. Non lo vedo più mio padre. E beh, sono un uomo adesso. E il mare giustamente mi stava dando una donna per fare la famiglia. Che la famiglia è la cosa più importante al mondo. Me l'ha detto mia madre a me prima che mi chiudevate qua dentro. Il sale e la famiglia sono le cose più importanti che stanno. Sì. Sì, stanno le cose importanti e sono queste. Dio, sale e famiglia. La donna che arriva dal mare, sei donna di marine, donna che apre le riviere. Questo è un poeta che l'ha detto. Ma non mi ricordo chi. Dice la poesia. Io la conosco la poesia. Mi esercitavo da piccolo a casa. Esercizi di memoria. Sì, la poesia va bene per la memoria. La poesia che contiene i versi, è il pesce che contiene il fosforo, questo va bene per la memoria. Che mi state facendo di nuovo l'occhiolino, brigadiere? Per la donna che vi fa dell'occhiolino? O per vostra moglie? Che stavate ridendo? Per la cosa del pesce, scommetto! Me, ridete! Mena, ridete almeno una volta! C'è tipo... Com'erano belli gli occhi di quella donna quando glieli ho aperti. E li guardavo tenendoli con l'indice e il pollice della mano sinistra. Poi gli ho aperto anche quello con la destra. E la guardavo negli occhi. E gli ho detto che ero contento di vederla finalmente. Ma lei non rispondeva. E visto che non rispondeva e stava stesa sulla spiaggia, mi sono steso pure io a fianco a lei e le tenevo la mano. Mentre sopra stavano le stelle. Quante stelle stavano, brigadiere? Che notte di stelle che c'era quella notte. Sembrava che le stelle si dovevano mettere una accanto all'altra proprio quella notte. Per farsi vedere dalla mia famiglia. Una sfilata di stelle. E io me le guardavo. E qualcuna la conoscevo pure. L'orsa maggiore, che è un'orsa. 7 stelle di orsa. E la stella polare, queste stelle io le conosco, non so voi, ma io le conosco. Sì, sì, me la tenevo per mano a lei, che stava tutta bagnata sugli scogli. Ed era bello tenerla per mano, un po' freddo, ma bello. Poi mi sono girato verso di lei, di profilo, così. E ho visto com'era bella la maglia tutta attaccata. Questo non lo so se lo posso dire, brigadiere. Chissà se lo posso dire questo. Non mi fate l'occhiolino, tanto siamo tra uomini. Voglio dire, quelle cose che stanno qua, all'altezza del petto, che non tutti le hanno, ma le donne sì. Non tutte le donne. Almeno io mi ricordo che alcune donne tu le vedi e sembra che le tette... Non desiderare la donna d'altro! Non volevo dire la bestemmia delle tette, brigadier, mi dovete scusare, veramente, brigadier. Io sono un uomo, so il sale, non volevo dire questa bestemmia, veramente, brigadier, voi mi dovete scusare, anzi, mi dovete perdonare. Il perdono è importante, chi perdona è Dio, diceva mia nonna, se voi mi perdonate siete Dio. Siete Dio o brigadiere voi? Che stavate ridendo? No, è che non vi vedo perché è buio. Non state ridendo, mamma. Allora io me le sono toccate. Avete capito chi? E dite sì, ho capito, perché mi fate l'occhiolino? Mi fa l'occhiolino, mi fa. Erano dure alla punta. Ma aveva la camicia bagnata, allora io le ho tolto la camicia. Ma prima ho chiesto perché non si fa ad una donna senza chiedere il permesso. E lei si è stata zitta. E chi tace? Acconsente! Allora io ho pensato a me, ecco, ci sta. Adesso la spoglio tutta e lei si lascia spogliare. Così ho pensato tra me e me. E gli ho tolto la camicia. Com'erano belle quelle montagne rosa che teneva. Belle montagne di roccia fredda. Come quelle che ho visto di mia zia una volta. Ma quelle erano appese, non mi erano piaciute. Allora io me le sono toccate. Mentre sopra stavano le stelle. E dicevo tutte le poesie che mi ricordavo. La donzelletta, il marigiale pallido. Ho detto forse perché della fata al quiete, rimembri ancora, tutte le ho dette quella sera, brigadiere, e mi sentivo una specie di sensazione al petto. Al petto, brigadiere. Dice che quella è la felicità. Sapete quando nel petto vi sentite come un'appoggiatura? Nel petto, un'appoggiatura? La felice armonia. Come diceva il professor Milluzzi, nel petto. Allora io me ne sono toccata. E lei stava zitta, rilassata. Nella notte n'era finita, quando stanno soltanto i rumori delle stelle. Allora io mi sono messa a cantare tutte le canzoni che conoscevo. E poi ho smesso. E mi sentivo un uomo romantico al mare, con la sua famiglia. Poi mi sono ricordato di quello che si fa con le donne, allora l'ho spogliata tutta. E mentre là intorno la carne si stava bruciando, e la carne di quegli altri di prima, l'ho spogliata tutta e ho chiesto se potevo farlo. L'amore, diciamo. Fare l'amore con... Avete capito, brigadier? E lei si è stata zitta! E chi tace? Acconsente! Non ce l'avete la musica di prima, brigadier? Che la potete mettere? Non per niente, ma l'amore vuole la musica come la carta vuole il fumo. Ah, che stavate ridendo? Eh? Che bella notte che è stata quella notte. Ma mi sono raffreddato. Perché io l'ho visto nei film che bisogna stare nudi per fare quelle cose. Bisogna stare nudi, altrimenti penso io non viene bene. Sì, l'ho fatto con lei. Ed era la prima volta al mare. Come i ragazzi che se ne vanno al campeggio e poi ritornano fidanzati. E io mi ero fidanzato senza nemmeno spendere i soldi del campeggio, brigadier, sì. Poi l'ho lasciata così sugli scogli e me ne sono andato. Vabbè, perché mi era venuta fame e dovevo ancora imparare il sale, avete capito, brigadier? L'ho lasciata così sugli scogli vicino al mare e me ne sono andato. A quel punto sono venuti i cani. Schifo di cani che hanno sentito l'odore della carne che stavo cucinando. Mi sono venuti vicino e si sono mangiati tutta la carne mia. Quella cotta è salata, quella dolce è cotta e quella cruda. E un cane mi è andato pure a mordere la famiglia. Sì, me l'ha rotta tutta l'altezza della coscia. Mo, se si può dire coscia. A me così non mi piaceva più, brigadier, allora ho divorziato. L'ho buttata nel mare e ho divorziato. Che me ne facevo io di una donna con la coscia rotta? Non la volevo nemmeno mangiare perché morsa dei cani. Magari gli avevano azzeccato la rabbia, che ne so. Adesso, brigadier. Adesso mi sono stancato e ho bisogno di riposare. Posso stare zitto un po'? Tanto sta la musica, posso stare? E smettetela di farmi l'occhiolino! Muoverti dell'occhiolino! Questo è fuoco. Senza il granello il fuoco è niente. Ce l'ho, ce l'ho. Dove devi sfuggire? Sale, ha azzeccato giusto, brigadier. È un peccato, non mi posso far assaggiare. Che cosa? Che cosa? Pazzo a me? Ma che state dicendo, brigadier? Io non sono pazzo. Voi non ve lo volete nemmeno immaginare che capita a voi che una mattina vi svegliate e non azzeccate mai più il sale, no? Sì. Che, volete mettere la musica? Così pensate alle chiacchiere. Mettetela, tanto tutti uguali siamo obbligati, sta scritto sui giornali. Uno come voi e come me, una persona come voi e come me, una volta ha preso un bambino e l'ha sciolto nell'acido. Sì, stava sul giornale. Noni? Uno come voi e come me, una volta ha preso una donna incinta, l'ha aperta dalla pancia, ha preso il bambino che c'era dentro e ha sparato. E al bambino ha sparato. Cattivi? Brigadier, dentro al fondo di tutto a noi ci viene da ridere. E se ci viene da ridere siamo uguali. Nemmeno una volta dovevate ridere, brigadier. Uno come voi e come me, una volta, ha preso una bomba e l'ha messa sul treno. Pum! Il padre ha violentato la bambina e poi l'ha uccisa. È normale, no? Brigadier, se siete come me, allora mi potete uccidere. Però lo dovete dire. Siete pari a me, allora mi potete uccidere. Ma se siete meglio di me, brigadier, non mi potete fare niente. Avete capito, brigadier? Che fate adesso? Non ridete? Ridete, brigadier, ridete. Se ridete siete con me, niente mi potete fare. È semplice, sa? Se siete come me, allora mi potete uccidere, però lo dovete dire. Ma se siete meglio di me, non mi potete fare niente. Voi siete come me, non è vero, brigadier? Stavate ridendo. Vi ho visto io prima che stavate ridendo. Uguali siamo, brigadier. Sentite la musica, brigadier. La sentite? Sentite com'è bello? Non fa pensare a niente la musica, brigadier. La sentite? È come un'appoggiatura qua, in mezzo al petto. La sentite? L'appoggiatura, brigadier, la sentite? Vedete che la sentite pure voi, brigadier? Uguali siamo, ve l'ho detto io. Andatevene a dormire adesso, me. E statemi bene. Che il diavolo non viene a chi dorme.
Lo spettacolo Il Cattivo di Michele Santeramo con Danilo De Summa. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Roberto Andò, regista dello spettacolo Ferito a morte di Raffaele La Capria, a Roma, Teatro Argentina, dal 10 al 15 gennaio 2023. Ben trovato.
Buongiorno, ciao.
Che storia è questa?
È un romanzo importante della nostra letteratura, di un grande scrittore che ci ha lasciato quasi alla soglia dei 100 anni, Raffaele La Capria. È un libro che ha avuto una prerogativa di diventare subito un classico e che, nonostante la difficoltà di una struttura molto all'avanguardia, è una struttura che raccontano il giorno in cui un giovane, poco più che trentenne, sta per lasciare Napoli e tutte le voci che accoglie quasi in un deliquio, perché e la mattina lui è ancora a letto, sente la voce del padre che parla col gatto, la voce della madre che litiga con la cameriera. Poi piano piano questo romanzo si affolla di tanti episodi, non cronologicamente disposti, anzi disposti su piani e tempi diversi. Ed è lì il fatto arduo, e ci racconta una civiltà, ci racconta un luogo, ci racconta una resa dei conti con Napoli. E questa sfida mi ha affascinato da molto tempo. Ho avuto anche la fortuna di parlarne con La Capria, che era un amico, e anche il suo invito a farne qualcosa per il teatro, perché lui considerava che questo romanzo fosse più materia di teatro che del cinema, perché come sappiamo ci sono stati vari tentativi di portare al cinema questo romanzo, tra cui il più illustre è quello di Paolo Sorrentino. E quindi eccomi qua oggi, a conti fatti, arriva a Roma, che è la città dove viveva La Capria, è una compagnia molto importante perché sono 16 attori, è una sfida perché si tratta di dare luogo, spazio e tempo a un mondo complesso. Come dicevo prima, si incrociano tempi diversi, dopoguerra fino al 53, e poi si incrociano luoghi diversi, il Circolo Nautico di Napoli, la casa di La Capria, che era quel palazzo Donnanna che affacciava sulle acque direttamente, e poi altri luoghi, caffè, strade di Napoli. Ecco, insomma, è una sfida che ti consente forse di uscire dai codici abituali del teatro.
Cosa avevi apprezzato di quella scrittura?
Io sono di Palermo, sono quindi un uomo del sud. Quel romanzo, quando l'ho letto, mi ha subito conquistato per due motivi. Uno è perché ha questa struttura totalmente da prototipo, cioè non c'è nessun romanzo che gli assomigli. È un figlio di una temperie culturale che era quella del grande Novecento, quindi Virginia Woolf, Proust, le poesie di Auden. Quindi una struttura che in Italia ha avuto ben pochi estimatori. E poi, insomma, il fatto che in qualche modo racconta proprio una resa dei conti col luogo d'origine. Io credo che questi romanzi, i romanzi che ci raccontano una resa dei conti col luogo da cui proveniamo, questo sentimento di appartenenza e anche di non appartenenza, sono romanzi che restano nel cuore, ecco, e che possono dire molto ancora oggi, perché è un romanzo che si misura ancora oggi con dei problemi che possono essere sotto gli occhi di tutti, cioè il fallimento di una certa borghesia e la bellezza di un luogo, si potrebbe dire la grande bellezza di Napoli, perché è un romanzo che parla dell'acqua. Ecco, è quasi come se La Capria, ricostruendo la vita, ricostruendo il senso di una vita, la volesse ricondurre quasi a una dimensione evanescente, come l'acqua, liquida, ecco. Ed è un esperimento affascinante anche per il teatro.
Come hai pensato la messa in scena?
Per dare un esempio, c'è nel romanzo un capitolo molto importante che è dedicato a un pranzo domenicale di famiglia nella casa del narratore, questo Massimo De Luca, che poi è lo stesso La Capria. E questo pranzo di famiglia, come tanti pranzi di famiglia del sud, dove si trova uno zio che ha un certo tipo di suo frasario, di suo modo di vedere le cose, e dove ci sono dei battibecchi abituali, delle discussioni che in qualche modo raccontano un po' lo sperpero del tempo, lo sciupio del tempo che è tipico del sud. E si può paragonare questa situazione a tante situazioni, per esempio, della letteratura di Edoardo De Filippo, dove vediamo anche lì dei pranzi di famiglia, basta pensare a sabato, domenica e lunedì, che si svolge in gran parte a tavola. E però nel romanzo è come se ci fosse un invito a una musica diversa, e quindi questi oratori di questa tavolata sono dei monologanti, e ognuno fa un suo discorso, quasi che non avesse voglia di ascoltare l'altro. E quindi io, per esempio, questo pranzo non l'ho fatto tutti intorno a un tavolo, ma ognuno c'ha un suo tavolo, è come se fosse esploso questo pranzo, e ognuno è seduto in una posizione diversa, non guarda necessariamente chi ha di fronte e parla a se stesso. Ecco, questo per dire come tutto diventa un po' una questione di spazio, come disporre queste voci che La Capria ci fa ascoltare nello spazio. Invece in molti momenti c'è l'acqua, c'è il mare, come dicevo. E quindi noi vediamo una sorta di battigia con il mare, ci sono delle proiezioni che accompagnano tutto lo spettacolo. Quindi in un certo senso lo spettacolo si svolge in un non luogo che cambia continuamente, diventa di volta in volta casa, circolo nautico, questo caffè, oppure l'interno di una camera, appunto.
Lo spettacolo Ferito a morte di Raffaele La Capria a Roma, Teatro Argentina, dal 10 al 15 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Andò. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto.
con l'autore attore Saverio La Ruina per presentare lo spettacolo Via del Popolo. A Roma, Teatro Basilica, dal 10 al 15 gennaio 2023, ben trovato.
Eccoci, ben trovato Federico e i nostri radioascoltatori.
Cos'è questo nuovo lavoro?
Via del Popolo, più guarda, confesso anche la via dove ho sempre abitato, insomma nel mio paese calabro, una cittadina, una via che poi è una strada principale e che in questi decenni praticamente ad essere brulicante di attività, così c'era addirittura il cinema, il teatro più grande della cittadina, trattorie, generi alimentari, macellaio, fioraio, sarti, calzolai, non è rimasto nulla, sono solo sale cinesche abbassate, serrate. A dire che comunque c'è stato questi decenni, con un passaggio alla globalizzazione anche abbastanza selvaggia, in pratica quello che era tutto il tessuto di attività artigianali che esistevano e che praticamente è venuto a mancare con l'avvento dei grandi centri commerciali e dei supermercati, e quindi ci sono due uomini che percorrono questa strada, oggi uno in due minuti e qualche decennio fa almeno 30 minuti. Quindi oltre a finire un modello economico, se si vuole, che però era soprattutto anche un modello sociale di relazione di una comunità in qualche modo che si rinnovava e vitalizzava appunto giorno per giorno, oggi è il deserto e la fine di quella comunità. Quindi è anche una riflessione sulle solitudini moderne, su certe comunità che comunque funzionavano in passato e l'esigenza in qualcuno di ritrovarle al di là del virtuale che spesso le amplifica le solitudini anziché risolverle, anziché costruirle.
Com'è nata l'esigenza di realizzarne uno spettacolo?
Perché è comunque un elemento, secondo me, comunque di grande attualità. In questo poi si sono aggiunte anche delle altre cose, nel senso che quei 300 metri di strada sono anche un po' un percorso di vita, metaforicamente, quindi c'è anche una formazione sentimentale, politica, il rapporto con i genitori che sono anche centrali, il rapporto con i padri, tutte cose che poi alla fine fanno parte non soltanto di me ma di ogni uomo sulla terra, e quindi un modo anche di rispecchiarsi, insomma, da questo punto di vista.
Come hai pensato la messa in scena?
Non posso svelarla più di tanto perché è povera, ma devo dire anche piuttosto evocativa. C'è un segno che è legato al tempo, perché vediamo quanti tempi esistono appunto nei personaggi, nelle storie, nelle attese, nelle gioie, nei dolori appunto che poi i personaggi e il personaggio principale vive. E poi ci sono una serie di lumini, potrei chiamarli così, in scena, che raffigurano proprio la strada. Quindi noi abbiamo in qualche modo la toponomastica della strada attraverso questi oggetti, e la strada viene agita anche in considerazione dei punti dove abitano determinati personaggi, dove vivono, dove ci sono queste attività. Quindi insomma c'è anche visivamente questa strada, anche se appunto data in modo simbolico.
Di questa trasformazione su quali elementi hai voluto centrarti?
Quello che dicevo prima, la trasformazione è in pratica il progresso, che è una cosa senz'altro positiva, però in qualche modo va anche guidata politicamente anche da parte di ognuno di noi, non nelle scelte che facciamo giorno per giorno, perché poi certe attività sono anche morte perché in qualche modo noi ci siamo riversati poi nei grandi centri commerciali e supermercati, e quindi abbiamo perso questi punti che erano anche punti di ritrovo, erano tutti punti di ritrovo e sono venuti a mancare. Quindi è questo, è una riflessione anche politica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul lavoro della compagnia?
Su www.scenaverticale.it, lì è appunto come produzione Via del Popolo, e lì si trovano comunque tutto quello che è uscito sullo spettacolo e in più anche sugli altri spettacoli della compagnia.
Lo spettacolo Via del Popolo a Roma, Teatro Basilica, dal 10 al 15 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Saverio La Ruina. A presto!
Grazie sempre a voi, grande grazie.
Con Alessandra Chieli, autrice e regista dello spettacolo I manoscritti non bruciano, a Roma, Teatro Torbella Monaca, 10-11 gennaio 2023. Ben trovata.
Grazie a voi per l'invito e appunto per averci dedicato questo spazio.
Che lavoro è questo?
È un lavoro che è iniziato molto tempo fa, nel senso che nella testa sono veramente anni che speravo appunto di riuscire a mettere in fila questo lavoro, perché parte, prende spunto da Il maestro e Margherita di Bulgakov. E l'anno scorso ci sono state le condizioni ottimali per poter cominciare il lavoro e quindi diciamo che da settembre dell'anno scorso che ci siamo sopra a lavorare. E il titolo è una frase scritta all'interno del romanzo detta da uno dei protagonisti, Bolan, e ci sembrava una buona sintesi insomma per questa nuova versione. Ci piace definirla un'indagine. Molti mi chiedono perché non avete intitolato Il Maestro e Margherita. No, perché non è Il Maestro e Margherita. Siamo partiti dai mille spunti che questo capolavoro del Novecento ci ha dato sotto mano e da lì è cominciata la nostra indagine. Quindi non mi piace definirlo un riassunto, ma è proprio una riscrittura originale che gli va sopra, avanti e indietro, alle parole di Bulgakov e al suo Il Maestro e Margherita.
Rispetto alle suggestioni del romanzo, su cosa ti sei incentrata?
La cosa che mi interessava indagare era il potere, che all'interno del romanzo viene raccontato in milioni di declinazioni diverse, no? Quindi questo potere che ovviamente ha sempre al centro l'uomo. E ovviamente, visto che in teatro si parla di persone, di uomini e di vita, questo era probabilmente uno degli argomenti e dei fulcri maggiori, della viltà proprio del potere, perché Bulgakov ce la racconta in maniera abbastanza chiara e diretta. Quindi siamo partiti da lì. E poi l'altra cosa che mi interessava e che mi ha fatto impazzire di quest'opera, come pensa molti, è proprio il fatto che giochi su tanti livelli diversi, no? È un romanzo nel romanzo, sono storie, ci sono degli intrecci geniali anche a livello di dialoghi che si presta molto, no? Ad un linguaggio teatrale. E quindi la caratteristica labirintica su tanti livelli del romanzo e questo focus sul potere sono stati gli elementi iniziali da cui siamo partiti. E ovviamente l'ironia tagliente che esiste in tutta l'opera.
Com'è stato il lavoro di messa in scena?
È stato un parto. Senso che abbiamo lavorato in maniera un po' diversa dal solito, proprio perché è un lavoro che si sviluppa su vari livelli. La mia idea drammaturgica era proprio quella di riuscire a lavorare anche su diversi livelli drammaturgici sul palco. Cosa intendo? Un livello ovviamente, no? Attoriale, quindi di parola, di corpo, ma anche un livello visivo, un livello sonoro, diversi livelli spaziali. Quindi abbiamo cominciato ad improvvisare e a lavorare su uno spazio in cui abbiamo cominciato a mettere dentro immagini. Lo spazio teatrale in questo lavoro è diviso in 5 parti diverse, all'interno delle quali noi ci muoviamo e accompagniamo il pubblico di continuo, avanti e indietro nel tempo. Lavoriamo tantissimo con le apparizioni. Questo per dire che, a differenza di altre volte, abbiamo cominciato a lavorare sul palco improvvisando anche proprio soprattutto a livello spaziale, proprio con dei giochi, dei semplici giochi di buio e luce, il gioco delle ombre, no? Che è una delle cose più antiche che poi in teatro esiste. E da lì abbiamo cominciato a costruire. Ed è per questo che appunto abbiamo tanti livelli che si intersecano insieme, visivo, sonoro, di parola, che mi piace pensarla come un'intera partitura, un po' come se fosse una grande orchestrazione questo spettacolo.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più anche rispetto a prossime date dopo Roma?
Noi saremo appunto in scena il 10 e l'11 gennaio al Teatro Tor Bella Monaca. Tutte le informazioni si possono trovare proprio nel sito del Teatro Tor Bella Monaca o alla mail promozione@teatrotorbellamonaca.it. Siamo proprio in fase di delineare delle nuove date. Per ora l'unica certa è in Toscana, al Teatro di Anghiari, che è anche coproduttore del lavoro. Infatti ci tengo a sottolineare che il lavoro è una coproduzione tra Compagnia Teatro Macondo e Capi, consorzio altre produzioni indipendenti di cui siamo soci e fondatori, del Teatro di Anghiari, e siamo stati supportati dall'Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma e dal Festival dello Spettatore di Arezzo, che ci ha dato anche l'ultima residenza prima dell'anteprima debutto che è avvenuta in settembre. E quindi per ora il prossimo appuntamento è per aprile il Teatro di Anghiari in Toscana e speriamo presto di poter uscire con nuove date. Anche nel sito del Teatro Macondo o di Capi, Consorzio, altre produzioni, le date verranno messe di volta in volta.
I manoscritti non bruciano. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Alessandra Chieli. A presto!
Grazie a voi, grazie.
Con Maria Rosaria Omaggio, autrice e interprete dello spettacolo Casa Pianeta Terra a Roma, Teatro Vittoria, dal 10 al 15 gennaio 2023, ben trovata.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Casa Pianeta Terra pare che sia il primo spettacolo di ecoteatro. Beh, adesso mi spiego meglio, non è una conferenza, non è certo un decalogo sulle cose da fare per la sostenibilità, è invece un viaggio attraverso la musica d'Occidente, perché c'è il pianoforte, d'Oriente, perché ci sono 45 strumenti etnici di tutto il mondo, un grande schermo con immagini particolari e dei testi anche di letteratura. Apro con una poesia della grande Mariangela Gualtieri. Molti si ricorderanno la poesia che interpretato Giovanotti l'anno scorso a Sanremo. Ebbene, Mariangela generosamente mi ha invece dato adesso, che sono dei versi meravigliosi, però anche si ride, si raccontano tante tradizioni che abbiamo dimenticato, oppure andiamo a scoprire che cosa pensavano di Madre Terra gli indiani d'America, o che cos'è il Pachamama in Bolivia, o il pane, i riti del pane. Insomma, un viaggio attraverso appunto parole, musica e immagini per stimolare un sentimento più profondo per quello che è qualcosa di cui dobbiamo veramente fare tesoro. L'uomo non è il proprietario della Terra, l'uomo è il pianeta Terra.
Come nasce il progetto?
Visto e considerato che io spesso, probabilmente toccata dalla frase di Flaiano che dice solo in teatro si ritrovano i simboli delle cose perdute di vista, ogni volta sposo letteratura e musica e grande spettacolo per parlare di qualcosa, così come Calvino in Chiama la vita era per i bambini vittime delle guerre, i bambini soldato, così come Scarpe Rosse, la storia del femminicidio, perché purtroppo non è un argomento di oggi. Nasce lavorando con la pianista Cristiana Pegoraro, che era con me anche nello spettacolo Le parole di Oriana sulla Fallaci, e proprio ragionando e dicendo cosa possiamo raccontare, come possiamo fare, e così è nato lo spettacolo, raccolto dalla grande sensibilità della direttrice del Teatro Vittoria, Viviana Toniolo, che ha estremamente a cuore questo tema che ci riguarda tutti e c'è poco da fare. Ho scoperto, ma dopo aver già fatto lo spettacolo, che esiste addirittura negli Stati Uniti dagli anni Ottanta una materia che si chiama ecocriticism, ecoletteratura, e che dice che appunto sulla suggestione di un grande testo letterario, ancor di più con la musica, si va a toccare la consapevolezza molto più appunto di una lezione, di una conferenza, di un documentario, di un dibattito, e quindi sono molto lieta di averlo fatto.
Com'è stata la scelta dei contributi letterari e musicali?
Beh, io sono una che scrive, ho pubblicato tanti libri, ma sono essenzialmente una che legge, per di più ho una formazione antropologica, quindi non mi è stato difficile ricordarmi di Whitman o della Jürsenar o di Pablo Neruda o degli haiku di Mazzuo Basso o della una parte della Tempesta di Shakespeare. Giorgio Caproni, che addirittura nel 72 parla di versicoli ecologici, e poi se vogliamo basta anche curiosare tra le parole di Flaiano, di Gaber o di Celentano per renderci conto che è da tanto che se ne parla, che se ne parla, che ci avvisa chi ha l'animo sensibile, però siamo stati sordi, chissà, forse celebrando insieme il rito del teatro, sorridendo, ascoltando bella musica, magnifiche parole, anche una chiacchierata che ci fa sorridere, perché ti sei mai chiesto che fine faccia il bollino, anche se hai comprato frutta biologica? Il bollino non è biologico, non va nel compostabile, pochi lo sanno magari. Quello è plastica e colla. Oppure a che cosa servono 18 bottiglie di acqua minerale? Se le ricicliamo bene, per la tua felpa di pile. Quindi insomma, sicuramente è uno stimolo. Il teatro è la forma più antica. La cosa che manca di più è la relazione con gli altri, la relazione con la natura, la relazione con noi stessi, e quindi sicuramente quale luogo più magico, più antico del teatro per ritrovarci. Io vi aspetto tutti.
Lo spettacolo Casa Pianeta Terra a Roma, Teatro Vittoria, dal 10 al 15 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e interprete Maria Rosaria Omaggio.
Grazie, ci saranno palloncini per tutti, ovviamente di lattice, non di gomma e non di plastica.
con Flavia Mastrella e Antonio Rezza per presentare il loro spettacolo Hybris a Roma, Teatro Vascello, dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. Ben trovati.
Ciao.
Raccontiamo un po' cos'è questo nuovo lavoro.
È qualcosa di diverso rispetto agli altri. Non c'è più un habitat fantastico, ma c'è un habitat realistico che ha perso la sua funzione, cioè una porta. È una porta che è racchiusa da un ambiente come medico, un po' frigorifero, freddo.
È l'ennesima prova che se uno tradisce se stesso riesce a fare le cose che non si assomigliano. Quindi non è tanto presentare questo spettacolo, è presentare la nostra capacità di differenziarci.
Come mai questo cambiamento?
Beh, perché le risente dell'influenza che ha avuto su di me personalmente, questo senso di vuoto che ho sentito nell'arte, è iniziato nel 2018, che poi ci ha avuto l'apoteosi durante il Covid. Questo senso di inutilità dell'arte c'è stato un attimo, penso, per tutti.
Flavia realizza degli habitat, dei mondi in cui io poi mi perdo. Provavamo alla Divina Provvidenza, a Nettuno, siamo stati sfrattati un mese dopo il Leone d'Oro, non è successo penso a nessuno, la città di Nettuno ci ha cacciato da dove lavoravamo e siamo in causa con questa città che non è più la mia città, e quindi abbiamo dovuto adattare quello che provavamo lì a un altro luogo che poi si è aperto quando siamo andati a fare la finalizzazione dello spettacolo a Lilliput, che è un capannone che è sempre alle nostre parti, e quindi abbiamo dovuto fare una sorta di habitat elastico che si adattava al posto di prima, a quello di dopo e a quello di dopo ancora. Però c'è una porta che è il vero motore di questo spettacolo, che viene aperta e chiusa. Queste prove sono iniziate 4 anni fa, quindi un anno e mezzo prima della pandemia, e con questa porta io decido, già decidevo prima della pandemia, chi doveva stare dentro e chi poteva stare fuori, quindi mi sostituisco allo Stato che in modo arbitrario e losco un paio d'anni fa ha deciso chi è che poteva circolare, chi doveva non entrare, chi doveva stare dentro e chi poteva non uscire. E involontariamente noi abbiamo precorso queste prove tecniche di sottomissione che preluderanno a rappresaglie ancora maggiori. Ecco.
E com'era nata l'idea del lavoro?
Perché appunto avevo avvertito una mancanza di significato in quello che vedevo, in quello che facevo anche. Quindi ho trovato la porta, che è una grande metafora, perché la porta è un ingresso ma anche un'uscita, e ho fatto perdere completamente i connotati a questa porta. Antonio la usa come se fosse una porta, perciò il lavoro da una parte esprime il senso appunto di ottusità dell'essere umano che usa le cose in base a come ha imparato a usarle e non capisce il cambiamento del tempo, non capisce il mutamento del significato.
Noi avevamo la Divina Provvidenza, provavamo lì e io stavo facendo delle pre-prove, io faccio sempre delle pre-prove e con più persone, 10, 15, 20 persone, perché per trovare una strada diversa io non riesco più a fare uno spettacolo da solo, per adesso in 2 o in 3 o in 4, ho detto aumentando le presenze sicuramente si va verso un'altra forma. Flavia a un certo momento ha portato questa porta che io usavo da fissa, da ferma, e poi invece ho capito che se io questa porta la trasporto e la apro dove voglio, la chiudo dove voglio, dimostrando che nessuno sa più che può stare dentro o se sta fuori, chiaramente diventa come una pistola in mano a un pistolero. Ecco, così è nata, nascono spesso in modo incidentale le cose. Flavia ha portato questa porta, che è una porta particolare perché è una porta molto stretta, alta e lunga, e molto sottile, di profilo non ha uno spessore quasi, e che mi ha dato infinite possibilità, molte più possibilità di quelle che il pubblico vedrà, però chiaramente a un certo momento dovevamo limitare l'azione creativa, le idee se ce ne hai tante sono pericolose perché rischiano di non farti finalizzare il lavoro, ecco. Noi abbiamo il problema opposto. Cioè abbiamo troppe idee e certe volte non riusciamo a governarle. Sono come i cavalli che escono dalla stalla, ecco, le nostre idee.
Come ci avete lavorato sopra?
Molto divisi, perché appunto poi è stato un lavoro che è durato 4 anni, 4, 5. Poi io per gli anni Antonio è specialista. Praticamente io ho fornito Antonio la porta e un trasportino per uomo, per animali gigante. Lui è stato in questo habitat fatiscente, diciamo, e molte persone intorno, tra cui Antonella Rizzo, Daniele Cavaglioli, Ivan Bellavista, che è un classico, Manolo Muoio, Chiara Bellini e Enzo Di Noscia. Insieme hanno improvvisato per mesi e mesi, anni addirittura. E poi è nato questo Ibris, che è praticamente l'uomo che si vuole sostituire a Dio. Colui che decide per tutti, ma rispetto agli altri che già avevano questo germe, qui la cosa è molto più evidente e molto più violenta e comica, quindi.
Chiaramente a un certo momento bisogna fermare l'ideazione e rendere scientifico il meglio che tu sei riuscito a concepire. Lì inizia la fase più noiosa, però è la fase anche che dà più virtù allo spettacolo, perché lo rende un meccanismo infallibile. Bisogna fare ripetute dello stesso movimento. 8 persone che si muovono, non sono 5, non sono 3, non sono 4, è un'altra disciplina, ecco.
Su quali elementi avete centrato l'attenzione?
Io appunto sul cambio del significato. Antonio ha strafatto, ha strafatuato, è una specie di ciclone di parole questo lavoro. È un lavoro dove si parla tanto, l'uomo si contrae, cioè c'è la famiglia, cioè è tutto più ristretto rispetto agli altri. Che guardano un po' più lontano, è un lavoro più vicino a Fratto X.
Innanzitutto sull'arbitrarietà della posizione dell'essere umano nello spazio, cioè prima la posizione e poi la qualifica, se uno non sa dov'è non sa nemmeno chi è, spesso si procede al contrario, prima l'identità e poi il senso della posizione, invece io penso che prima uno deve capire dove sta, cioè noi siamo quello che siamo perché siamo in un posto. Cioè, noi siamo italiani, lo dico a malincuore, non perché ho niente contro l'Italia, fossi francese o fossi spagnolo direi la stessa cosa. Cioè, la provenienza è una trappola perché non la scegliamo noi. Cioè, come ho detto spesso, Dio, patria e famiglia, non ce n'è uno che mi va a pennello, perché la famiglia è l'anticamera dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico, perché si ragiona nell'interesse delle persone che hai vicino. Quindi la famiglia innesca la criminalità. La patria è il sintomo di un pensiero chiuso. Io non posso sentirmi di qui quando non l'ho deciso, io non ho deciso di nascere qui. Le persone che mi hanno fatto nascere non hanno nemmeno loro deciso di essere di qui. Io posso decidere a malincuore dove morire se riesco a suicidarmi, ma la nascita non dipende da noi, quindi non posso sentirmi italiano, come non mi sentirei americano, come non mi sentirei cambogiano, come non mi sentirei vietnamita, non mi sentirei di nessun posto. Dei tre, forse il meno insidioso è proprio Dio, che però non è riuscito ad esistere, poteva approfittarne, insomma, poteva farlo un tentativo, e invece non è esistito. Però penso che dei tre sia il meno pericoloso, perché è un'invenzione, quindi le invenzioni possono essere abbinate in un certo modo. Il più pericoloso dei tre probabilmente è la famiglia, perché ragiona al dettaglio. Lo Stato, la patria, insomma, torno a ripetere, sono delle sovrastrutture mentali, sono delle restrizioni, cioè una mente aperta non può pensare in termini patriottici. Ecco cosa significa la porta per noi, cioè una chiusura sul mondo che potrebbe, girando la porta, essere l'apertura sullo stesso mondo.
C'erano state delle prove aperte, sempre al Teatro Vascello, dello spettacolo, che nel tempo comunque si è modificato, attraverso quali suggestioni?
Si modifica perché finché non decidiamo che è finito, si modifica fino all'ultimo giorno. Io oggi ho una prova per cambiare dei dettagli, da solo provo con Massimo Camilli, che è un nostro grande collaboratore, cambio le cose fino all'ultimo. Si modifica fino all'ultimo momento, poi una volta finito è finito. Cioè è un lavoro in divenire e noi siamo operativi fino all'ultimo, insomma. È come quando fai una scultura, a un certo momento ti devi fermare, ma finché hai le mani nella materia la muovi fino in fondo. Insomma, poi noi facciamo come ci pare, non è che dobbiamo stare alle dipendenze di qualcuno. E mi sembra che sia importante pure questo.
Proseguirà poi in Italia dopo Roma?
Sì, già ho fatto Milano, Bologna, poi andrà, penso, Bari. Noi facciamo sempre un giro dappertutto, per tutta Italia, così andiamo sempre dappertutto.
Lo spettacolo Ibris di Flavia Mastrella e Antonio Rezza a Roma al Teatro Vascello dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. A presto!
Ciao!
Con Marco Saverio Loperfido, autore del libro Tre lune nelle scarpe, come il cammino agisce sui gruppi e viceversa. Ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Che libro è questo?
Questo è un libro che si occupa di tutte le esperienze che ho avuto nel corso degli ultimi 10 anni, anche di più potremmo dire, di cammino di gruppo. Quindi il centro non è camminare come prospettiva quasi introspettiva, esistenziale, ma coniugato dal punto di vista del camminare in gruppo, dello stare insieme. Cosa accade alle persone nel momento in cui si mettono a camminare per un sentiero, che può essere un pellegrinaggio oppure un altro tipo di esperienza, e se può essere il cammino un luogo privilegiato di una socialità diversa, più solidale, più umana, antica, come il fatto che siamo dei bipedi camminanti.
Come nasce lo stimolo a realizzarne un libro?
E innanzitutto perché, appunto, occupandomi di cammino mi sono reso conto che questo aspetto era poco affrontato dai libri che ci sono in circolazione nell'editoria attuale. Appunto, viene sempre il cammino inteso come viaggio per ritrovare se stessi, oppure dal punto di vista fisico, psicologico, che fa bene, mentre mi sembrava che mancasse questo aspetto, questo porre completamente l'attenzione sullo stare insieme durante il cammino. Quindi ci sono serate che possono essere profonde rispetto ad altri tipi di circostanza. Poi mi occupo di montagna terapia e di cammini giudiziari che ho fatto negli ultimi anni. Dunque, cosa accade alle persone quando si trovano a condividere fatica, gioie, preoccupazioni, piccole paure? Se il gruppo può essere di supporto in queste circostanze. E dunque è un vero e proprio inno a un altro tipo di socialità, quasi più fraterna, in mezzo alla natura, senza che il rischio però, spero, sia diventato un'apologia del gruppo né del cammino.
Immagino che si tratti di cammini che vadano oltre una singola giornata.
Sì, principalmente mi occupo di lunghi cammini, di modo che ci sia la possibilità di sviluppare un processo, appunto, di avvicinamento all'altro, di avvicinamento a se stessi, di approfondimento, anche cadute per poi rialzarsi, questo da tutti i punti di vista. Magari litigi con delle persone con cui si sta camminando e dunque poi dopo ci si riappacifica, si creano dei ricordi condivisi. Ho sperimentato anche tramite interviste che poi alla fine, quando si cammina in gruppo, esistono molte difficoltà magari, però poi si superano e si ritorna a casa con un'esperienza dell'altro amplificata, più vasta.
In base al tuo vissuto, che tipo di esperienza sono stati questi cammini?
Sono stati appunto dei cammini, io ho fatto varie tipologie di cammino, appunto ho accompagnato degli ex detenuti in un cammino giudiziario, sono andato con mia moglie e con il mio cane fino a Bruxelles a piedi in un viaggio di 5 mesi e mezzo, ho percorso tutta la Tuscia in 2 mesi di cammino e ho accompagnato un'orchestra che ogni sera suonava e nel frattempo il giorno dopo prendevamo appunto a ricamminare. Quindi il gruppo, la famiglia, persone strane, poi dopo ti entrano dentro, diventano dei veri e propri mattoni della tua identità. Dunque è un viaggio anche pericoloso dentro gli altri e dentro se stessi, si ritorna sempre più grandi di prima. Dei piccoli riti di iniziazione continui, uscire sempre dalla propria zona di comfort e sperimentare cose nuove.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito del Lupo Edizioni trovate la possibilità di acquistarlo online, altrimenti ovviamente avete piacere di vedere il sito di riferimento dei miei cammini, che è ammappalitalia.it. Su internet, su Facebook, sui social trovate sia Instagram ammappalitalia che il mio nome Marco Saverio Loperfido, e lì tutte le attività che svolgiamo.
Il libro Tre lune nelle scarpe, come il cammino agisce sui gruppi e viceversa. Un saluto e un ringraziamento all'autore Marco Saverio Loperfido. A presto!
Grazie, grazie.
Con Vanessa Roghi, autrice del libro Eroina, 10 storie di ieri e di oggi. Ben trovata!
Ben trovato, grazie dell'invito.
Di cosa si parla?
È un libro che prosegue una ricerca che avevo già iniziato nel 2018 con un altro libro che si intitolava Piccola città. E in quello raccontavo la storia dell'arrivo e della diffusione dell'eroina in Italia attraverso la lente della storia di mio padre, che ha avuto un periodo nella vita in cui è stato eroinomane. In questo mi sono, diciamo, tirata fuori dal racconto e ho cercato invece di approfondire alcune questioni più storiografiche che avevo incontrato l'altra volta e che non avevo avuto modo di approfondire, quindi insomma andando a riprendere delle storie degli anni 50, 70, 80 e approfondendole con un lavoro più grosso di archivio e anche di confronto, insomma con una bibliografia che non conoscevo allora.
Com'è stata la scelta di impostarlo così?
Perché il libro sul mio padre era una cosa che volevo fare da quando avevo 15 anni, cioè da quando io ero in quinta ginnasio e mio babbo fu arrestato per questioni legate all'eroina. Io poi dopo ho studiato storia all'università, ho per tanti anni ragionato su come avrei potuto raccontare questa storia proprio non come un memoir, come una cosa autobiografica, ma in chiave storica, e quindi l'ho fatto. Quando però poi l'ho fatto mi sono resa conto che non c'era la storiografia a cui potevo appoggiarmi, nel senso che non c'erano altri studi fatti negli ultimi 20-30 anni in Italia sulla storia delle sostanze stupefacenti. L'unico libro al quale potevo riferirmi, che è un libro molto importante, l'aveva scritto un farmacologo, Paolo Nencini, La sostanza stupefacente, è un libro molto molto bello e molto importante, però appunto era l'unica cosa che avevo a disposizione. Quindi ho scritto Piccola città alternando momenti di riflessione autobiografica con momenti di riflessione storica, però sentivo che c'era bisogno di andare più a fondo su alcuni temi, alcune questioni proprio in una chiave storica, e quindi ho deciso di farlo io. Io, ecco, di costruirmi da sola altre basi su cui andare avanti nella ricerca.
E le 10 storie sono paradigmatiche?
Sì, in un certo senso sì, nel senso che magari avrei potuto anche raccontarne altre, forse lo sarebbero state altrettanto paradigmatiche, però per me sono delle storie che ho incontrato e che rappresentano alcuni momenti di svolta. Appunto in questa storia, che è una storia assai poco nota, penso per esempio a un processo, che è il processo Migliardi, che è un processo che si svolge nei primi anni 50, un processo contro un impiegato della Schiaparelli di Torino che allora poteva produrre l'eroina per intenti farmaceutici, e questa storia racconta ben più del processo stesso, quanto appunto proprio l'influenza che gli Stati Uniti ha in questo momento nel determinare una nuova legge sugli stupefacenti in Italia, la definizione della figura del drogato, la prima penalizzazione importante del consumo di stupefacenti, l'assimilazione della figura del drogato a quella del malato di mente, tutti i temi che poi insomma saranno rivisti nei decenni successivi.
Che quadro hai tratteggiato?
Abbastanza contraddittorio se ci riferiamo a quello che è il punto di riferimento più classico, insomma, quando si pensa alla diffusione delle sostanze, che è quello americano, non tanto perché la nostra società assomigli più di tanto a quella statunitense, quanto perché su quella abbiamo maggiori, ovviamente, punti di riferimento, anche se vuoi semplicemente cinematografici, letterari, insomma, per cui sappiamo di più quello che accade lì. Noi come gli Stati Uniti nel dopoguerra, ma direi anche prima, abbiamo avuto un forte impianto proibizionista rispetto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti. Dobbiamo questo impianto proibizionista proprio a un'influenza diretta degli Stati Uniti che nel dopoguerra hanno combattuto la guerra fredda anche attraverso il proibizionismo. Questo per esempio lo racconta molto bene la battaglia anticomunista e contro le droghe che c'è in Italia negli anni 70. E d'altra parte però ci sono anche alcuni caratteri specifici originali dell'Italia, che è appunto per esempio la costruzione di un welfare, di un sistema sanitario pubblico, che in qualche modo ha negli ultimi 30 anni determinato poi un cambiamento di rotta, per cui negli Stati Uniti c'è stata una nuova epidemia incredibile di uso di oppioidi sintetici però prescritti come farmaci, che invece non c'è stata in Europa, dove il controllo sulle prescrizioni ovviamente è molto più stretto.
Cosa ci dice la bibliografia a cui hai fatto riferimento rispetto all'Italia, anche per quanto riguarda gli ultimi anni?
Come dicevo, in Italia gli studi a cui fare riferimento sono pochi. Mi viene in mente che negli ultimi 2 anni una giovane studiosa che si chiama Cantilena ha scritto un bel libro su appunto l'eroina in Italia negli anni 70, e però è l'unica cosa nuova che è uscita, ripeto, gli studi di Paolo Nencini, ma poi non c'è nient'altro. Cioè è come se in Italia mancasse proprio un filone di studi che invece negli altri paesi esiste, tant'è vero che quando ho iniziato a lavorare a questo ho fatto riferimento a una bibliografia appunto americana o anche francese. In Francia qualche anno fa hanno fatto un bellissimo volume collettaneo in cui tanti studiosi di origini diverse appunto lavorano sulla diffusione dell'eroina in Francia. In Italia questo non c'è.
I paesi che praticano la riduzione del danno sono in qualche modo esempi virtuosi?
Beh, per me sì, ovviamente, nel senso che per me la riduzione del danno è ormai un livello minimo di proprio civiltà. Anche gli stessi Stati Uniti in alcuni stati sono stati costretti a attuare delle pratiche di riduzione del danno perché il rischio di morti per overdose era diventato troppo, troppo alto. E la riduzione del danno può significare tante cose, se ovviamente non è che si parla di riduzione del danno soltanto per le droghe pesanti, insomma la riduzione del danno può valere anche come pratica educativa anche rispetto al consumo di droghe leggere, penso appunto a una serie di droghe sintetiche che possono essere prese anche dalle persone più giovani che per quanto leggere non possono comunque essere consumate nella totale inconsapevolezza, e la riduzione del danno significa anche educare ad una maggiore consapevolezza nell'assunzione di qualsiasi tipo di sostanza che può essere anche l'alcol.
In Italia che rapporto c'è tra droga e carcerazione?
C'è il libro bianco che viene redatto appunto da Fuori Luogo, da Antigone, da una serie di associazioni che si occupano proprio di monitorare lo stato delle carceri, e evidenzia come il numero delle persone che sono in carcere per motivi legati allo spaccio sia altissimo, come il carcere sia l'ultimo luogo al mondo dove ovviamente si smette di fare uso di sostanze, anzi dove è molto semplice iniziare a farlo, e quindi c'è un legame gigantesco proprio fra carcere e droghe.
Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, un saluto e un ringraziamento all'autrice Vanessa Roghi. A presto!
Grazie, grazie mille.
Con Giulio Marcondi sbilanciamoci per presentare la controfinanziaria 2023. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Partiamo da Sbilanciamoci, raccontiamolo per chi non conoscesse.
Sbilanciamoci è una campagna composta da oltre 50 organizzazioni pacifiste, ambientaliste della società civile, nata più di 20 anni fa, per analizzare criticamente le politiche del governo e del Parlamento, in particolare le politiche della spesa pubblica, e per formulare delle proposte alternative, ovvero la controfinanziaria. Il governo ci dice come vuole spendere i soldi, noi invece diciamo come noi vogliamo spendere, ovviamente con un punto di vista che è radicalmente alternativo a quello che il governo propone.
Quali sono le criticità principali che avete individuato nella manovra di quest'anno?
È una legge di bilancio brutta, brutta perché ci sono favori e misure per i privilegiati, una misura è una legge che contiene misure non sull'evasione fiscale ma per l'evasione fiscale, è una legge di bilancio che aumenta le spese militari, è una legge di bilancio che si accanisce contro i poveri, le misure che portano alla riduzione del reddito di cittadinanza e poi in prospettiva la sua cancellazione. È una legge di bilancio che in generale non dà risposte ai problemi drammatici del nostro paese, che sono quelli del lavoro, quello che non funziona, di una sanità che dovrebbe essere maggiormente finanziata, e con i soldi dati alla sanità in realtà servono solamente a contenere il rincaro dell'energia, ma insomma non ci sono misure per l'assunzione di infermieri e medici, non ci sono soldi per l'istruzione, e sul lavoro quello che si fa in realtà è reintrodurre misure di precarizzazione del mercato del lavoro con i voucher e con la possibilità di estendere fino a 10.000 euro l'anno contratti di collaborazione occasionale, che significa precarietà. Quindi questa è una legge brutta che non ci piace e che contestiamo radicalmente.
Quali indicazioni avete dato nella vostra controfinanziaria?
Ma intanto noi diciamo che serve un cambio radicale di rotta rispetto alla questione fiscale, perché fino ad oggi si sono favorite le classi medio-alte, i ricchi, si sono favorite le grandi imprese, si è favorita la speculazione finanziaria, anche in questa legge di bilancio con la flat tax ci troviamo in una situazione in cui chi è un libro professionista guadagna 70-80 mila euro, essendo l'architetto, facendo il consulente finanziario, pagherà meno tasse di un lavoratore, di un impiegato che lavora in un ministero o di un operaio. Questo non è accettabile, quindi noi proponiamo una radicale revisione del sistema fiscale nel senso della progressività, quindi con una imposta patrimoniale, con una maggiore imposta sulle successioni milionarie, e proponiamo una maggiore progressività fiscale, che significa sostanzialmente far pagare di più a chi ha di più e cercare di far pagare di meno a chi guadagna di meno. Poi proponiamo la riduzione delle spese militari, che è una delle nostre richieste storiche, e proponiamo delle misure significative nel campo della transizione ecologica. Ricordo che in questa legge di bilancio si riapre la partita del ponte sullo stretto, che la contestiamo radicalmente, e poi servono più soldi per la sanità, per l'istruzione, per i servizi sociali. Cioè, bisogna investire dove in questi anni si è disinvestito, dove in questi anni si è definanziato. Questo non è solamente responsabilità del governo attuale, ma anche dei governi precedenti, che purtroppo, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni è stato quello che abbiamo visto tutti, cioè meno soldi per i servizi pubblici e favori a settori privilegiati del nostro paese che non hanno certo bisogno di ulteriori favori.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Su www.sbilanciamoci.info si può scaricare la legge di bilancio, e sempre sul sito di sbilanciamoci.info ci sono anche ulteriori materiali, documenti relativi alla legge di bilancio con analisi approfondite sui vari temi. Poi scrivendo a info@sbilanciamoci.org si possono richiedere anche ulteriori informazioni, e anche ci si può offrire per organizzare iniziative, dibattiti su questa nostra controfinanziaria che in questi giorni stiamo ulteriormente diffondendo in tante città per cercare, come dire, di sollevare anche un'opposizione e una critica a queste misure, che sono misure che, ripeto, ci riportano indietro di qualche anno, con misure ideologiche, sono misure a favore dei ricchi, e invece il paese avrebbe bisogno di ben altro, avrebbe bisogno di misure per un modello di sviluppo fondato sui diritti, sulla pace e sull'ambiente.
La controfinanziaria 2023, un saluto e un ringraziamento a Giulio Marcon di Sbilanciamoci. A presto!
A presto, grazie.
Eccoci all'agenda per gli appuntamenti teatrali della settimana, ma anche per quanto riguarda gli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Beh, torniamo a teatro e torniamo con un po' di proposte che vanno un po' a riempire il vuoto degli ultimi giorni, anzi dei primi 9-10 giorni di gennaio, quindi si torna sul palco, anche se comunque non si tratta di ritorni così vasti. Insomma, ricordiamo che Roma è una città molto larga, di tantissimi abitanti, e ha sempre meno teatri, quindi questo più che altro va segnalato. Comunque andiamo a vedere un po' di cosine e iniziamo dal parlare del Teatro dei Servi, che presenta questa settimana, da oggi fino al 15 gennaio, la compagnia Le Chat Noir, che presenta questo spettacolo, si chiama Nel corpo di un altro, una commedia, un stile commedia fantasy anni 80 di Annabella Calabrese e Daniele Esposito. Insomma, sono dei personaggi di Ginevra, un influencer milanese di successo, che ha partecipato a una celebre trasmissione televisiva, e è costretto a tenere nascosta la sua storia d'amore con la sua assistente Katia, quindi in qualche modo c'è una storia di costrizione per le scelte esistenziali derivate dalla sua difficoltà di mostrare le proprie scelte a tutti, soprattutto nel mondo del lavoro. Questo è un problema che rimane sempre aperto. 10-15 gennaio, Nel corpo di un'altra, per Le Chat Noir al Teatro dei Servi. Poi andiamo anche al Teatro dello Spazio, perché è la volta della regia di Maria Letizia Gorga, che presenta un testo celebre di Schnitzler, ovvero sia Giro tondo, La stanza del desiderio, sono in scena oggi e domani al Teatro Lo Spazio. Sono 10 quadri della commedia originale, 10 appuntamenti con la legge del desiderio, la sua manifestazione che a volte, soprattutto oggi, è più virtuale che reale, insomma, in questa nostra epoca il rapporto tra il desiderio e la virtualità è particolarmente sviluppato. Quindi oggi e domani 10 e 11 gennaio per Girotondo al Teatro Lo Spazio. Segue poi al Teatro Lo Spazio 12-13 gennaio Il Minestrone, con la serie del regia di Alessandro Cecchini, e racconta la storia di un ristorante, la Tana di Michele, che è sull'orlo del fallimento e Guido lo chef cerca un modo di salvarlo. Insomma, poi vedremo, insomma, cercherà di fare questo minestrone che metaforicamente mette insieme, insomma, metaforicamente tutto ciò che ha per poter dare qualcosa che è di gusto completamente nuovo. Quindi Minestrone 12-13 gennaio, Teatro Lo Spazio. Poi invece lo spazio nuovo, lo spazio Recherche di Roma, 13-14 gennaio per questo spettacolo che si chiama Corpo Alchemico di Caterina Genta, con le architetture sonore dal vivo e video di Luigi Parravicini. Si tratta di un'opera di danza, performance, installazione d'arte visiva con musica dal vivo, una sorta di acquario che genera, insomma, delle interazioni con l'ambiente circostante. Quindi, insomma, un lavoro che tiene insieme varie componenti artistiche, una commissione sperimentale. 13-14 gennaio per Corpo Alchemico, lo spazio Recherche. Poi ancora segnaliamo, ecco qua, l'Altrove Teatro Studio, arriva a gennaio Marco Grossi con la sonata Kreutzer, 13-15 gennaio, è uno spettacolo che si basa sul racconto di Tolstoi e affronta il tema della violenza di genere da un punto di vista diverso dal solito, quello del carnefice. Tolstoi analizza le trame dell'animo umano che portano la violenza al suo compimento, cerca di analizzare il pensiero, le logiche, insomma, e anche la pietà per la propria condizione. Quindi sono per Crozier con Marco Grossi, che ne cura anche la regia, dal 13 al 15 gennaio all'Altrove Teatro Studio. Poi ancora Teatro Le Maschere per la sua stagione serale, 12-15 gennaio arriva Barbara Colchitto, che scrive e dirige questo Strange World con Giada Lorusso e Angela Saieva. E le due protagoniste sono donne normali, ma non ordinarie, usano l'ironia per andare avanti con la fiducia che ci sia sempre una via d'uscita. È un modo, insomma, strano, non comune, non abituale di stare al mondo, che permette a due protagoniste di reagire e di non soccombere. Sono Maria e Anna Maria, due donne delle pulizie, una macedone e l'altra italiana, che sono a Conversano, in provincia di Bari, e hanno il lavoro che riempie la loro vita, i sogni che riempiono la loro testa. Quello che accadrà, cioè il rapporto tra il passato e il futuro, che in realtà devono scontare con un presente che non è propriamente quello che sperano, è quello che andremo a vedere. 12-15 gennaio al Teatro Le Maschere per Strange World di Barbara Folchitto. Continuiamo a ragionare sui spettacoli della settimana, perché a Fortezza Est, 13-14 gennaio, arriva The Show, una struggente storia di wrestling, una riflessione sulla femminilità, potere personale, pregiudizi, che è scritta da Manuela De Meo, con in scena Elisa Denti. La regia è affidata a Luigi Delia, è attore e autore, insomma, che conosciamo abbastanza bene, e racconta la storia di Adele, cinica, timida, che ha una bestia interiore assopita, la raccontiamo nel momento in cui si iscrive ad un corso di wrestling, e vediamo poi che cosa ne verrà fuori. Quindi Fortezza è 13-14 gennaio per The Show, mentre invece al Teatro Argo Studio arriva 12-15 gennaio Tommaso Ragno, attore che abbiamo imparato ad apprezzare anche al cinema, con molto successo, ma insomma che ha sempre vissuto in teatro, presenta Una relazione per un'accademia di Franz Kafka, una delle storie di Metamorfosi, lo scrittore boemo, un racconto di trasformazione, ma anche, insomma, una favola sull'evoluzione umana, sul confine tra l'umano e l'animale, e sul compromesso tra libertà e via di fuga. Questo è quello che Tommaso Ragno porterà per il primo appuntamento dell'anno al Teatro Argo Studio, Una relazione per un'accademia di Kafka, 12-15 di gennaio. Cos'altro? Teatro Tor Bella Monaca, andremo a vedere un po' di po' di cose. Questo weekend sarà l'occasione per vedere Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con Letizia Vallaguerra, la suora, la sposa e la puttana. Uno spettacolo dove tre grandi donne, affrontando due guerre mondiali, sono unite da un sottile filo rosso, hanno uno stesso nome e un unico destino. Letizia Vallaguerra, un racconto tenero e vero di tre donne di popolo, la drammaturgia appunto di Agnese Fallongo, la regia appunto di Adriano Evangelisti. 13-15 gennaio al Teatro Torbella Monaca, ma è il teatro dove oggi e domani debutta un lavoro che sembra particolarmente interessante, una restituzione, un'indagine intorno al romanzo Il Maestro e Margherita di Bugliacov di Alessandra Chieri, con la stessa Chieri, Anton De Guglielmo, Emilio Barone e Francesco Petti. Sarà oggi e domani, si chiama I manoscritti non bruciano, con la consapevolezza che il libro abbia in sé le sfide del contemporaneo, quello che caratterizza il nostro tempo presente, e che insomma arrivino all'io più profondo attraverso strade invisibili. Insomma, questa la forza di un classico come Maestro e Margherita di Bulgakov, nel rapporto alla giustizia divina che scende sulla terra e ciò che poi sulla terra in qualche modo è l'esplicazione della giustizia, andremo insomma a trovare una linea di contatto tra queste due cose. Nei manoscritti non bruciano, oggi e domani, martedì 10, mercoledì 11 gennaio al Teatro Torbella Monaca, dove sempre nel fine settimana, 13-15 gennaio, Telemaco prigioniero è tratto dall'Odissea di Omero con Eros Salonia, autore della drammaturgia e attore, che insomma presenterà questo racconto su Telemaco, figlio di Ulisse, di cui tanto insomma si è occupata l'epica classica. Ancora qualcosa da dire, perché stasera direttamente inizia Orbita, il festival di danza contemporanea, stagione tutti gli effetti di danza contemporanea, tra il Teatro Palladium e il Teatro Biblioteca Quarticciolo, e sarà in scena da oggi fino al 17 maggio, quindi insomma ci saranno 20 spettacoli, un bel po' di cose. E l'evento con cui si apre al Teatro Palladium questa sera è la prima romana di Nothing, una rilettura del Re Lear shakespeariano di Michela Lucenti con il Balletto Civile, che non di rado fa parte di questa rassegna, non di rado la troviamo nelle programmazioni romane. Quindi da non perdere questa serie di scrittura del Re Lear con Nothing, per appunto questa stagione di Orbito 2023 che prende il nome di Diafanie, Materia e Luce. La materia e la luce che andiamo a trovare questa sera al Teatro Palladium con Balletto Civile. Poi, ultimissime cose da segnalare, decisamente un paio. La prima è il ritorno a Roma da questa sera fino al 15 gennaio, come abbiamo già visto, di Saverio La Ruina, di Scena Verticale con Via del Popolo, la grande narrazione popolare che Saverio La Ruina mette in campo da ormai molte stagioni. Questa volta ci porta sulla Via del Popolo, un tratto di strada di una cittadina del sud che un tempo aveva molte attività, due bar, negozi di genere alimentare, un tavolo, un falegname, un ristorante, e due uomini percorrono la Via del Popolo, sono un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega due minuti per fare 200 metri, il secondo 30 minuti, perché la città è completamente cambiata, la società è globalizzata e i negozi non ci sono più, e il tratto di strada è diventato ovviamente deserto, perché nessuno va più in strada per relazionarsi, per confrontarsi. Teatro Basilica, 10-15 gennaio, per Via del Popolo di Saverio La Ruina. E poi l'ultimo lavoro, che probabilmente insomma è un po' il debutto della settimana, sarà al Teatro Argentina Roberto Andò, che presenta Ferito a Morte, libro, romanzo, capitale del Novecento, scritto da Raffaele La Capria, con l'adattamento di Emanuele Petrelli, in questo caso in scena attori di grande carriera come Andrea Renzi, Paolo Festa, Giovanni Ludeno, Gea Martire, Paolo Mazzarelli, insomma ce ne sono molti. Fa piacere poter segnalare un spettacolo con tanti attori. La produzione del Teatro di Napoli va in scena al Teatro Argentina, ed è un diario romantico dove la vicenda umana del protagonista si stende ai fantasmi della storia, al macello del dopoguerra. Sullo sfondo Napoli, la città di La Capria, la città narrata in un arco temporale di 11 anni. che appunto andremo a vedere sul palco del Teatro Argentina da questa sera fino al 15. Ancora un paio in realtà di lavori da segnalare, e sono Teatro Biblioteca Corticciolo in Monologacci a 2, Andrea Cosentino e Gioia Salvatori, che per la prima volta si incontrano sul palco alle ore 18 del 15 gennaio, quindi attenzione perché l'orario è un po' particolare, ed è appunto questa domenica. Monologacci a 2 è un dialogo fatto di movimenti, di parole, tante parole, di suoni, di canti, insomma, come dicono loro, tutto solo per arrivare al prosecco di fine serata, e quindi noi il prosecco ce lo andiamo a fare con loro domenica 15 alle ore 18. Stesso weekend, 14 e 15 gennaio, per alle ore 21, vedere alle Carrozzerie Notte il ritorno di Stella Raffa Guerrieri con di nuovo Apocalisse Tascabile, uno spettacolo che ha vinto numerosi premi, insomma ce l'abbiamo visto a Roma, però torna un atto unico, eroicomico, che cerca di tenere insieme le difficoltà della generazione di questi giovani scartati, messi all'angolo perché inutili, e quella che è la fine del mondo, una divinità che torna, che arriva sulla terra per decretare la fine del mondo. Con la fine del mondo, Rifetta Rappa Guerrieri, alle Carrozzerie Notte, per come vi sarà scabile, 14 e 15 gennaio, direi che arriviamo anche alla fine della trasmissione. Ciao a tutti!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Il Cattivo di Michele Santeramo con Danilo De Summa.